Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda anche quest'oggi fino alle notizie delle 12.30 da Ira Rubini. Come di consueto vi ricordo il numero a cui potete scriverci durante questa puntata, 331-62-14013 con WhatsApp, Telegram o un SMS, diretta a @popolarenetwork.it con una mail. Scriveteci anche a cult@radiopopolare.it oppure sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare, che potete seguire per gli aggiornamenti su ciò di cui vi parliamo quotidianamente e anche su altro. Vi ricordo che ci ritroverete sul sito di Radio Popolare in podcast con gli argomenti di cui vi parleremo quest'oggi. Lunedì ritroviamo la rubrica Giallo Crovi a cura di Luca Crovi. Vi parleremo e verranno degli ospiti in studio anche della nuova stagione del Teatro del Buratto, che si snoderà attraverso due sale, quella di Via Pastrengo, lo storico Teatro Verdi che è stato ristrutturato, e quella invece vicino Piazzale Maciachini, quella di Via Bovio, il Teatro Munari, che è specializzato, anche se non solo, in performance dedicate ai giovanissimi. Nella prima parte ricorderemo insieme Fabio Cirifino, uno dei cofondatori di Studio Azzurro, che tante volte è stato nostro ospite insieme a Tiziana Ricci, e poi ci collegheremo insomma con un'altra delle anime di Studio Azzurro, purtroppo scomparso recentemente. Mentre vi parleremo fra poco di un film dedicato a Pascoli. Saranno i due registi di Testa o Croce che al microfono di Barbara Sorrentini parleranno di questo loro ultimo lavoro. Fra un attimo, ripeto, parleremo di questo film. Prima però vorrei farvi ascoltare un contenuto che abbiamo condiviso anche sui social di questa trasmissione, ma è stato condiviso da tanti e soprattutto è stato ripreso da molti artisti che si esibivano nel corso di questo fine settimana. Questo reperto risale appunto a venerdì sera, il giorno in cui c'è stata una delle più grandi manifestazioni a sostegno della flottiglia per Gaza, appunto il mondo non solo dello spettacolo dal vivo ma dell'arte in generale in massima parte si è espresso anche prima delle proprie performance. Dunque questo è un messaggio dei lavoratori e delle lavoratrici del teatro alla Scala prima del balletto che è andato in scena proprio venerdì scorso. Ma vi posso testimoniare che ci sono arrivate tantissime testimonianze analoghe, messaggi simili. Uno è stato per due volte ripetuto anche sul palcoscenico dell'HAC, che si trova oltre confine, è lo spazio polifunzionale di Lugano, quello dove appunto ci sono le collezioni permanenti, le mostre, la musica classica e anche il teatro. Andava in scena un dittico dedicato a Chekhov firmato da giovani artisti, anche loro hanno voluto esprimersi più o meno con queste stesse parole che vi facciamo ascoltare.
Free Gaza.
Esatto, per cui questa è stata la conclusione di questo importante messaggio che è stato poi anche condiviso attraverso una serie di altre parole che insomma sono molto importanti. Per esempio, alcune di queste ve le facciamo ascoltare adesso.
Non possiamo rimanere indifferenti. Le tragedie a cui assistiamo ci ricordano quanto fragile sia la pace e quanto urgente sia la difesa della vita, della libertà e della dignità di tutti. Questa sera si aprirà il sipario, perché l'arte preserva i valori di umanità e di bellezza che violenza, odio e indifferenza cancellano sempre. Free Gaza!
Dunque, è un messaggio breve ma molto significativo e soprattutto pronunciato da tanti differenti luoghi dell'arte e dello spettacolo dal vivo nei giorni scorsi. Apriamo dunque la nostra settimana del quotidiano della cultura con queste parole che mi sembrava importante ritrovare e fra pochissimo, come vi dicevo, parliamo di cinema. Faccio un'errata corrige, come vi avevo detto parliamo di cinema, parliamo di un film su Giovanni Pascoli, ho mescolato due film che escono in questi giorni, di quello di cui vi ho accennato Testa Croce parleremo domani. Oggi parliamo di Zvani, il romanzo familiare di Giovanni Pascoli, il nuovo film di Giuseppe Piccioni che vede Federico Cesari interpretare proprio Giovanni Pascoli e quest'oggi Giuseppe Piccioni presenterà all'Anteo e al Cinema Palestrina il suo film. Sentiamo l'intervista di Barbara Sorrentini.
Con me al telefono Giuseppe Piccioni e Federico Cesari, rispettivamente regista e protagonista, insomma nei panni di Giovanni Pascoli e di Zvani, il romanzo familiare di Giovanni Pascoli. Intanto benvenuti entrambi.
Grazie.
Grazie a voi. Raccontare Giovanni Pascoli in Italia è una di quelle imprese, sarà successo con Leopardi, ma succede sempre un po' con tutte queste figure che abbiamo studiato tanto a scuola e non solo quello. So che tutto è partito da una sceneggiatura di Sandro Petraglia. Partiamo dalla sceneggiatura se vuoi, perché poi so che hai fatto degli adattamenti e aggiunto ovviamente delle cose in fase di regia e di riscrittura.
Mi ero un po' allontanato da quell'idea che abbiamo un po' tutti del Pascoli polveroso, lagnoso, delle versioni un po' riduttive che ci sono state spesso nella scuola, insomma sui banchi di scuola di quel poeta, e quindi avevo già cominciato a sentirmi un po' vagamente pascoliano. Ma la cosa bella è che così questa sceneggiatura mi sembrava che offrisse molte opportunità a questo mio desiderio di riuscire ad essere anche più personale, no? nel racconto, quindi di fare delle scelte. Mi era sembrato che in qualche modo questo poeta avesse bisogno di un altro tipo di racconto e di avvicinamento, lo sentivo molto vicino ai giorni che viviamo, sentivo che la sua voce non era confinata in quel periodo storico, che pure è un periodo storico tumultuoso dove accadevano tantissime cose, tantissimi pericoli che poi si sono concretizzati negli anni a venire, però mi sono in qualche modo, il mio partito preso era un po' quello di amarlo, no? Questo poeta, e quindi di provare a scoprirne sia la dimensione umana sia anche la forza anche di quelle liriche che forse noi avevamo imparato a memoria, come appunto la Cavalla Storna, a cui tutti siamo un po' affezionati, ma anche un po' come un ricordo di una filastrocca. Ma la grandezza di quella poesia era proprio questa filastrocca, no? Poi infatti studiando in maniera assidua anche Cesare Garboli ho trovato che lui diceva un po' le stesse cose di questa filastrocca, che sembra una ballata, no? Che toglie anche il peso di quella tragico di quella poesia, che diventa una preghiera, una sorta di litania. E quindi ho iniziato questo viaggio, mi sono accorto che il viaggio è poeta del passato, però anche del futuro, è un decadente ma anche un fono simbolista, è un grande botanico, perché nessuno come lui, tanto è vero che lui rimprovera Leopardi di mettere insieme le rose e le viole, o rimprovera Carducci che la nebbia gli articoli più vicino non sale, dice no, quando ero in queste condizioni la nebbia non sale ma scende. Nello stesso tempo, quando era ragazzino era al collegio dei padri scolato Urbini, a Urbino aveva questo sacerdote che era padre Serpieri, che un po' si occupava di lui, della sua formazione, che era anche un astronomo, e allora scoprivo che questo Pascolo era molto di più di quello che avevamo imparato a scuola, e questo fatto che poi tutto sommato queste cose non potevano essere contenute in un film, perché avrei dovuto fare non una serie ma una super serie, mi sembra interessante che l'idea a cui mi sono avvicinato è quella di fare un film su Pascoli, che era il periodo circoscritto, in particolare sul rapporto con le sorelle, ma cercare di essere anche un po' pascoliano.
Federico è Giovanni Pascoli, Federico Volto, che abbiamo amato tantissimo in Tutto chiede salvezza, insomma abbiamo preso le tue parti di qualsiasi generazione fossimo, ma ovviamente hai fatto anche molti film, poi Scam Italia, insomma un volto ormai che non ha quasi più bisogno di presentazioni. Interpretare Giovanni Pascoli dal tuo punto di vista, cos'è stato?
Una grande difficoltà, è un viaggio meraviglioso, proprio perché la cosa più bella per me è stata proprio la responsabilità di decidere chi fosse per me Giovanni Pascoli, decidere per me quale fossero le sue aspirazioni, i suoi obiettivi, il fuoco che lo spingeva all'interno della sua vita, perché noi abbiamo avuto tante versioni di Giovanni Pascoli raccontate da tante persone differenti, ci sono stati grandi amanti di Giovanni Pascoli, ma persone che l'hanno anche disprezzato sia al suo tempo che negli anni a venire, e leggere così tante versioni diverse di Giovanni Pascoli mi ha dato un quadro talmente vasto che mi ha permesso, forse per la prima volta nella mia carriera in maniera così intensa, di decidere chi fosse per me Giovanni Pascoli, e questo per me poi diventa quasi un atto politico, soprattutto se poi si fa su una personalità così grande della nostra storia e della nostra letteratura. E quindi io ho cercato il più possibile di documentarmi e di capire quale fosse il suo pensiero, quale fosse la sua filosofia, che è poi quella che applica in tutti gli ambiti della sua vita, perché la applica all'interno della sua poetica, ma la applica proprio all'interno del suo mestiere. Lui fa della sua vita in qualche modo un mestiere, proprio perché attraverso l'esempio che lui ha ricevuto durante la gioventù, aderendo ai moti del socialismo umanitario, lui si impegna per tutta la sua vita ad essere in qualche modo anche un modello morale per le persone del suo tempo, e questo poi lo porta ad una condizione lo guida all'interno di una strada che è poi sia quella dell'insegnamento, ma anche lo priva di diverse cose, perché volendo appunto rappresentare anche un modello di bene per le sorelle, si isola all'interno di questo nido che è un luogo d'amore, dove si coltiva l'amore, ma dove si coltiva anche la privazione e di conseguenza anche anche l'odio e il rancore, è tutto molto, le emozioni sono tutte molto compresse, ecco, dentro quell'ambiente, e quindi per me è stata una scoperta incredibile affrontare questo viaggio all'interno della sua vita, ma anche della sua mente più che altro.
C'è anche molta modernità in questo personaggio, e credo che sia stato anche un po' il lavoro che abbia voluto fare Giuseppe, quello di rendere più, anche più attuale tutta questa storia. Dal tuo punto di vista, cosa hai trovato di tuo in Giovanni Pascoli, o viceversa?
Posso dire quello che Giovanni Pascoli mi ha regalato e che ritrovo di estremamente moderno. Pascoli è un poeta che parla, che definisce la gloria terrena gloriola, perché non è quello a cui dobbiamo ambire. A quel tempo coesistevano due grandi figure che si contrastavano, ma che si amavano anche vicendevolmente, che si odiavano, che erano proprio Pascoli e D'Annunzio, e che per me rappresentano proprio due poli opposti nel pensiero filosofico e nella propria poetica. D'Annunzio era il poeta dei grandi slanci, dell'ambizione, dell'ego probabilmente. Pascoli definisce la gloria terrena gloriola e cerca una dimensione più terrena e più umana all'interno della nostra vita per offrirci un'isola di salvezza all'interno della sofferenza, e questo è come lui ha affrontato la sua vita. Lui ha ritrovato all'interno dei legami familiari, degli aspetti più, come dire, terreni della nostra esistenza, il suo motivo di salvezza. Lui invita le persone alla campagna, perché nella campagna ci si può stringere più vicini e ci si può guardare in faccia e si può affrontare quindi più serenamente il lago di sofferenza che è spesso la nostra esistenza e che per lui sicuramente è stata. E io trovo che questo sia un modo molto moderno di affrontare i nostri tempi, perché i nostri tempi alimentano profondamente il nostro ego e il nostro individualismo, e penso che vivere la vita come ha cercato di farlo Giovanni Pascoli sia un modo molto moderno per sopravvivere durante questo periodo storico.
Io vi ringrazio molto, Giuseppe Piccioni, Federico Cesari, Svanir, romanzo familiare Giovanni Pascoli al cinema, grazie ancora.
Grazie mille, ciao. Grazie, ciao.
E Giuseppe Piccioni presenterà all'Anteo di Milano alle 19.30 e poi al Cinema Palestrina alle 20.30 il film di cui ha appena parlato insieme a Federico Cesari, che ne è co-interprete, a Milano naturalmente. Grazie a Barbara Sorrentini per l'intervista.
I know now that I can't make good how I wish I could. Go back and put me where you stood. Nothing's really something now, the whole thing's soot. Serves to suffer, make a hole in my foot, and I hope you look as I fill my book. Oh, what a waste of wood. Nothing's really happened like I thought it would.
Mi ha raggiunta Tiziana Ricci. Buongiorno Tiziana, oggi dobbiamo ricordare un artista, un creativo, un visionario importante, purtroppo recentemente scomparso. Buongiorno Tiziana.
Sì, buongiorno a tutti. Sì, davvero Ira, è con grande dolore che abbiamo appreso che è mancato Fabio Cirifino di Studio Azzurro. Lui era del 49, artista, fotografo, direttore della fotografia, aveva studiato design e fotografia d'architettura e si era formato presso lo studio di Aldo Ballo, E questo lo so perché di recente c'era stata un'importante mostra al Castello Sforzesco e io l'avevo seguita insieme a lui, che raccontava questa esperienza e aveva collaborato all'allestimento. Poi lui ha collaborato con riviste come Domus, Gran Bazar, Interni, e poi nell'82 è nato Studio Azzurro insieme a Paolo Rosa e a Leonardo San Giorgi, ed è stata un'esperienza meravigliosa che noi abbiamo seguito fin quasi dal suo nascere, si può dire. E, allora, uno dei lavori che per me più toccanti è stato quello dei Portatori di Storie, ispirato a Miracolo a Milano, il film di De Sica e Zavattini, opera meravigliosa che è stata presentata alla Sala delle Cariatidi nel 2016.
Questa è Dove va tutta sta gente? Già nel 2000 ci domandavamo, se ti ricordi, questi barconi che arrivavano dall'Albania, che, no, con tutta la gente appesa alle navi che cadeva giù, ecco. Ci domandavamo, ma tutte queste persone dove vanno, cosa fanno, no? Ecco, questa è stata proprio un lavoro dedicato a questo periodo, a questo momento.
Anticipatore.
Dove queste persone stanno cercando di entrare da qualche parte, qui si fermano, vedi.
E vengono respinte.
Vengono respinte, in questo caso è una parete, è una grande parete che non li fa passare. Questi cercano di
simbolicamente è la chiusura dell'Europa, in pratica.
E entriamo dentro la sala Cariatidi, questi sono i famosi barboni del film di De Sica, Miracolo a Milano.
Stanno volando in cima al soffitto della sala delle Cariatidi.
Esatto.
Ecco, questo, come dicevo, è stato un esempio, perché Studio Azzurro ha sempre saputo unire la tecnologia alla poesia, alla delicatezza. E qui con noi, forse l'avete sentito anche in sottofondo nell'intervista, c'è Leonardo San Giorgi. Buongiorno Leonardo.
Buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti.
Ecco, purtroppo ci sentiamo in questa brutta occasione, però volevo ricordare insieme a te il nostro, posso dire, amico Fabio Cirifino, che insomma io ci parlavo spessissimo con lui, perché i vostri lavori sono sempre stati diciamo al centro della nostra attenzione, li abbiamo sempre seguiti perché li abbiamo sempre ritenuti belli, importanti. Che ricordo hai di Fabio?
Beh, tu lo chiami amico, per me eravamo fratelli, c'è una fratellanza che non dipende da una dimensione genetica, ma forse è ancora più forte perché dipendeva dalla passione, e non solo. In questa sorta di fratellanza che ci accomuna, come hai accennato tu prima, all'anno di nascita, io, Paolo e Fabio eravamo tutti del 1949, un anno un po' strano, a cavallo. Fabio era il fratello maggiore, era nato a gennaio, io ad agosto e Paolo a settembre. Per cui ha sempre fatto, per giunta Capricorno, ha sempre fatto di testa sua e con grande energia e con grande forza. E devo dire che, insomma, quando si perde un fratello è un momento un po' spiazzante.
Sì, difficilissimo. Voi avete dato vita a Studio Azzurro insieme, vero? Tu, Paolo Rosa e Fabio nell'82. E forse è stata una delle esperienze che in qualche modo ricordavano un pochino i laboratori rinascimentali, no? Artisti che lavorano insieme come un'unica mente.
C'è una lunga storia in realtà dietro, come tu hai ricordato. Fabio esce dallo studio di Aldo Ball e Maria Rosa Toscani, e Aldo aveva questa visione geniale, fortissima del laboratorio, della bottega rinascimentale. Quello non era un luogo solo, il suo studio non era un luogo dove solo lavorare, ma era anche un luogo dove vivere, e lo studio, Aldo e Maria Rosa, erano come dei genitori adottivi, e questa idea si è radicata, una sorta di imprinting in Fabio, nel quale proprio ha continuato questa visione del vivere, dello stare insieme in una dimensione sì di bottega ma anche di famiglia. E allora con altri assistenti di Aldo, lui ha fondato lo Studio Azzurro prima che Paolo ed io arrivassimo, quindi ha trovato il nome e ci ha pure accolti, e di lì poi, come dicevi tu, nell'82 è nato lo Studio Azzurro, che pasticciava con le immagini elettroniche, le immagini in movimento, perché Fabio, per quanto fotografo, aveva una passione come la nostra, quell'elemento che ci legava tutti quanti, per le immagini in movimento, che fossero all'inizio su supporto chimico, poi è diventato analogico e poi è diventato digitale, e noi insieme abbiamo attraversato tutte queste grandi trasformazioni.
Senti Leonardo, come dicevo prima, la vostra specificità era un po' quella, è sempre stata secondo me, di unire questa competenza tecnologica alla poesia, alla delicatezza. Come nasceva sta cosa?
Ma fondamentalmente perché nessuno di noi, fortunatamente, era un tecnico, per cui sì, sapevamo che unire il filo rosso e quello blu senza incrociarli era la conoscenza base, ma poi non sapevamo niente. A volte ancora adesso ci domandiamo come mai le immagini compaiono su queste strane superfici degli schermi. E Fabio con la luce e Paolo ed io ci accostavamo a questi mezzi con quell'ingenuità con cui appunto in accademia maneggiavamo la creta, e Fabio usava la luce per illuminare i set delle fotografie.
Va bene, Leonardo, noi ti ringraziamo moltissimo perché ci hai aiutato così in questo ricordo.
Grazie a voi tantissimo.
Ecco,
un pensiero va ovviamente a Maria Sara e a Lara, che abbracciamo perché visto che proprio insomma Fabio lo ricordiamo anche dal punto di vista personale, e grazie davvero a Leonardo San Giorgio
e Rocco
naturalmente.
E
Rocco naturalmente. Grazie
Leonardo,
a risentirci.
Grazie a voi,
a presto.
Molto.
E allora Tiziana, insomma, con questa che è una notizia che non avremmo mai voluto dare, proprio perché appunto con Fabio abbiamo avuto tutti...
Avevamo dei progetti
anche per una grande mostra dedicata a Radio Popolare ai suoi 50 anni, che a questo punto troveremo il modo anche, credo Tiziana, di dedicare anche a Fabio.
Sì.
Grazie a Tiziana Ricci per questo ricordo, a Leonardo San Giorgi, abbiamo ricordato Fabio Cirifino, Studio Azzurro. Pubblicità, torniamo fra poco.
Standing on the corner, I could listen to the radio when the Savior sang from the fire escape on the second floor. You were always saying we would make it to the catacombs. In the end it came when you wrote my name on the bathroom stall. If the photograph doesn't bring you back, if the final chapter isn't ever
Siamo tornati, questa è Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda come sempre fino alle 12.30. E ora bisogna celebrare un cinquantennale, non è quello di Radio Popolare, anche se insomma fra poco si scatenerà di tutto per festeggiare il nostro cinquantennale, ma di una realtà che ci è coetanea. Sono tante le realtà che sono nate fra 75 e 76, anche in virtù di un particolare momento della cultura italiana. Moltissimi giovani si organizzavano in cooperative, questo è un fatto che tutti possono documentare, dall'Elfo a tante altre realtà, tra cui una importantissima che è arrivata appunto al suo cinquantesimo, cinquantenario, come preferite, ed è il Teatro del Buratto, forse una delle più importanti compagnie europee di teatro su nero, e non solo, perché poi il Buratto ha creato tutta una serie di filoni e di attività attraverso una sala storica, quella del Teatro Verdi di Via Pastrengo, che tra l'altro avrà un futuro prossimo, e poi con quella nuova molto bella ricavata insomma in un ex spazio industriale in Via Bovio, che è quella del teatro intitolato a Bruno Munari. Insieme a teatro si chiama la nuova stagione 25 e 26, che è appunto quella in cui in tante occasioni si celebreranno questi 50 anni di percorso dei fondatori e cofondatori, ma anche di tante altre forze artistiche che si sono aggiunte successivamente, e quindi di molte generazioni. E allora, per farlo, noi abbiamo chiesto che venisse qui una delle protagoniste della riapertura, dell'apertura della stagione del Teatro del Buratto, e in particolare facciamo riferimento allo spettacolo che andrà in scena sabato 11 ottobre proprio al Teatro Munari, che si intitola Kai nel cuore del blu, e che poi avrà diverse repliche, ma la stagione è ricchissima. Lei è Ilaria Ferro, insieme con lei in scena per Kai ci sono Beatrice Masala, Marco Iacuzio, Riccardo Paltenghi e poi Gabriele Baio, credo che si alterna con lui, ma soprattutto c'è Kai, e Kai oggi è qui con noi perché poi lo vedrete nelle fotografie che condivideremo. Volevamo almeno avere uno dei pupazzi famosissimi del Buratto, ogni stagione, ogni produzione se ne creano anche di nuovi, per spiegare o rappresentare insomma un lavoro durato 50 anni. Buongiorno Ilaria, benvenuta.
Buongiorno a tutti, grazie mille.
Allora, Kai, intanto cominciamo da questo spettacolo che apre la stagione. Chi è?
Allora, Kai nel cuore del blu, che apre la nostra stagione sabato e domenica. Allora, Kai, poi appunto vedrete le immagini, è una piccola persona. Il narratore della nostra storia è Zack, un cane, e con Kai viene trascinato, obbligato ad andare al mare in inverno. Nella noia del mare in inverno, Kai e Zack sentiranno un richiamo che sembrerà arrivare proprio dal mare, e partiranno quindi per un viaggio per andare a scoprire da dove ha origine questo richiamo, e incontreranno vari personaggi marini. Appunto, la tecnica è quella del teatro su nero, animazione, quindi noi animatori siamo nascosti nel buio e i pupazzi, gli oggetti e tutti gli animali marini insomma prenderanno vita su sfondo nero, quindi molto suggestivo per i piccoli ma anche per i grandi.
Allora, me l'immagino, nel senso che anche a me è capitato, lo dico ogni volta, insomma, di collaborare col Teatro del Buratto per uno spettacolo ormai storico, cioè Becco di Rame, di cui mi sono occupata per quello che riguarda il testo, la drammaturgia, ed è stata un'esperienza incredibile, devo dire, anche perché i pupazzi ancora me li ricordo, insomma, le prime volte che li ho visti, prima che andassero in scena la prima volta. Nessuno resiste, insomma, a certi lavori anche che sono di d'arte, no? Cioè la costruzione dei pupazzi per uno spettacolo come i vostri è ovviamente d'arte. Quindi Kai che messaggio dà al suo pubblico, che poi è sempre misto, lo sappiamo, perché oltre ai giovanissimi ci sono anche gli adulti che li accompagnano?
Esatto, la nostra stagione si chiama Insieme a Teatro perché la nostra idea è quella che i grandi non accompagnino i bambini a teatro, ma vengano con loro a godere degli spettacoli, ma anche di un intero pomeriggio a teatro. E Kai ci insegna quello che, su cui noi ci siamo voluti concentrare, che c'è spazio nella noia per poter ascoltare e scoprire qualcos'altro che arriva un po' più dalla profondità, che poi è la nostra profondità, che insomma è un po' rappresentata dalla profondità del mare. C'è anche tutto il tema in realtà del rispetto del mare, dell'ambiente. Abbiamo questo momento con questo mostro di spazzatura che cerca di catturare i nostri protagonisti dello spettacolo, quindi anche questo è un altro dei temi che rimane sicuramente poi in fondo al nostro pubblico.
Ecco, insomma, c'è questo cane che poi scoprirete che accompagna Kai in questo suo viaggio alla scoperta di quello che c'è di male e di bene, perché insomma bene o male, appunto è proprio il caso di dirlo, bene o male negli spettacoli anche per giovanissimi è giusto che a volte ci si raccontino anche delle storie difficili da cui magari poi si può uscire attraverso l'entusiasmo, l'energia, la volontà, l'aiuto degli altri, insomma tutta una serie di meccanismi che i piccoli e i giovanissimi percepiscono perfettamente, me ne sono accorta venendo a vedere tante volte gli spettacoli. Come prosegue la stagione? Che ripeto, non possiamo elencare tutta, ma possiamo dire ci sono alcuni ritorni in scena di grandi classici e poi ci sono nuove produzioni, no?
Esatto, sì, allora la stagione prosegue fino a maggio, abbiamo tutti i sabati e le domeniche uno spettacolo diverso, abbiamo tante compagnie che arrivano un po' da tutta Italia per incontrare
l'ospitalità.
Esatto, il nostro pubblico, quindi Teatro Gioco Vita, La Baracca, insomma abbiamo tanti amici che tornano sempre ogni stagione a trovarci. Ci sono anche delle nostre nuove produzioni, abbiamo al Teatro Bruno Munari appunto, ci sarà Teresa che catturò il buio, anche qui abbiamo un pupazzo in scena però a vista in realtà, e due attori, Jessica Leonello e Roberto Capaldo. Dai 4 anni Teresa ha paura del buio, insomma la storia racconta come riuscirà a vincere questa paura del buio. Tornano anche gli appuntamenti di teatro in pigiama con tisana in serale, ma anche la rassegna Primo Tempo per i piccolissimi. Ecco, il nostro desiderio è quello di cercare di moltiplicare le occasioni per permettere a tutti di poter venire a teatro e partecipare. Oltre agli spettacoli, tra l'altro il sabato e la domenica ci sarà anche l'atelier dei bambini, proporremo tutti i fine settimana tanti laboratori creativi proprio per far sì di incrementare la nostra offerta il più possibile, quindi le nostre famiglie arrivando nel primo pomeriggio a teatro troveranno uno spazio libero. L'abbiamo chiamato spazio creativo, dove potranno liberamente trovare materiali vari per sperimentarsi artisticamente. Ci saranno giochi da tavolo, un nuovo angolo della lettura con tanti nuovi titoli e libri che abbiamo scelto. Lo spettacolo alle 16:30 e si possono acquistare i biglietti online o in teatro. E poi a seguire appunto un laboratorio creativo, laboratori di costruzione, la tecnica del collage, un piccolo laboratorio anche di animazione con i pupazzi, visto che poi è quello che noi facciamo al Teatro del Buratto. E questo laboratorio dopo lo spettacolo sarà, i posti saranno limitati, quindi ci sarà un biglietto ad un costo molto contenuto da acquistare, e appunto ogni fine settimana avremo una programmazione anche di questi laboratori sempre diversi.
Allora, vedo che come vostra tradizione gli spettacoli ritornano più volte in stagione,
sì,
cioè a seconda delle circostanze, dei periodi dell'anno, quindi se non riuscite ad andare a vedere Kai sabato 11 ottobre potete ovviamente recuperarlo anche in altre date successive. Vedo con piacere che c'è anche Becco di Rame qua e là, e quindi ormai sono tranquilla che più o meno ogni stagione ritorna in scena, ma a parte quello, insomma, oltre alle molte ospitalità di tante compagnie che ogni tanto, non quanto vorremmo in realtà perché lo spazio è quello che è, ma insomma che ogni tanto ospitiamo perché parliamo di teatro ragazzi appena possiamo, saranno vostri ospiti. Come tu dicevi, ci sono delle nuove produzioni, vogliamo citarle?
Sì, allora al Teatro Bruno Munari appunto andrà in scena Teresa che catturò il buio,
sì?
Ma abbiamo anche il nostro Teatro Verdi, che nella seconda parte della stagione riapre.
Qui ti voglio, perché me lo ricordo quando ero ragazzina al Teatro Verdi addirittura.
Sì, niente paura, ritorna anche il Teatro Verdi, che riapre nella seconda parte della stagione, quindi da gennaio ci sarà tutta una programmazione serale dedicata ad adolescenti, giovani e adulti, e ci sono due nuove produzioni che andranno in scena al Teatro Verdi. Ci sarà Voglio le Olimpiadi a marzo e D'Elite, la cultura della cancellazione, di e con Renata Coluccini e Marta Mungo, questo invece a gennaio, più tante altre compagnie o altre nostre produzioni degli scorsi anni che tornano, insomma, come proposta per i più grandi. Quindi c'è anche questa seconda parte di stagione che, insomma, invitiamo tutti a visitare il nostro sito, informarsi, insomma.
Certo, noi torneremo a parlarne certamente, insomma, quando sarà il momento, anche per invitarvi a scoprire il nuovo Teatro Verdi che tutti vogliamo andare a vedere, insomma, cioè, per cui essendo teatro, è uno dei più antichi, se non ricordo male, che non siano proprio quelli del centrissimo, ricordiamo Via Pastrengo nel cuore dell'isola, quindi è in realtà, se non ricordo male, un teatro che ha un'età importante, cioè, quindi ha una lunga storia peraltro, anche piuttosto avventurosa, diciamo così, non soltanto nel recente passato. Vedo Alessandra Pozzi che cerca di ricordarsi come me in che anno è stato fondato il Teatro Verdi originariamente, ma insomma poi ci sarà modo di raccontarlo. Ultima cosa, qui mi avete portato del miele, Teatro del Burato, Teatro Bruno Munari, Api a Teatro, cos'è?
Allora, noi da 2 anni abbiamo adottato 2 arnie delle api che teniamo nel nostro teatro, abbiamo proprio un piccolo giardino nascosto nel teatro con delle belle vetrate, così il nostro pubblico può vedere da vicino le api in totale sicurezza. L'anno scorso hanno fatto un sacco di miele, quindi sono state molto bene. È un progetto con apicoltura urbana che promuove proprio la sensibilizzazione, insomma, sul tema degli insetti impollinatori. Le api possono vivere molto bene in città perché è pieno di aiuoli.
Ci sono molti progetti, sono partiti un po' dal nord Europa, dove quasi tutti i tetti degli uffici, per esempio, hanno delle api che sono badate da degli apicoltori, perché se ci pensano quelli che lavorano negli uffici, secondo me l'esito sarebbe drammatico, ma in realtà le api sono più resistenti di quanto non si pensi se gli si dà loro lo spazio, no, per resistere.
Esatto, e anche noi abbiamo il nostro apicoltore che si occupa delle nostre api. E appunto questo primo fine settimana di stagione ci sarà un laboratorio di apicoltura dopo lo spettacolo, così ci sarà modo anche di poter, per chi vuole, vedere un po' più da vicino come funziona, insomma, un po' tutta la vita delle api. E ci ha detto il nostro apicoltore proprio la scorsa settimana che, insomma, abbiamo raccolto tanto miele anche quest'anno, quindi siamo curiosi di assaggiarlo.
Ma grazie, io, guardate ascoltatori, adesso faccio una foto anche al vasetto, che così capite che appunto anche un teatro può produrre del miele, è qualcosa, e soprattutto ospitare delle api, che come ci ha insegnato Einstein, è bene che siano presenti nelle nostre società, se no alla fine anche per noi, quindi complimenti al Burato che ha trovato lo spazio per ospitare anche le sue api. Vi ricordiamo allora che se andate sul sito del Teatro del Burato trovate tutta la stagione, poi trovate anche quella che da gennaio prende il via non solo al Teatro Munari, dove appunto parte questo sabato, ma anche quella del Teatro Verdi a partire da gennaio. Grazie davvero a Ilaria Ferro, a tutti gli artisti del Teatro del Burato, anche ai fondatori, ed è proprio il caso di dirlo, buon compleanno cari coetanei.
Ecco, grazie mille.
A risentirci.
Wait until the shower cries, for every drip breaks the ice, the sweat and the steam, this gushing heat.
hear the tremble in our voice, hear the stutter in your choice of words. I like to reminisce about the bridges and the bliss we shared.
E siamo arrivati a un annuncio che sentirete fare più e più volte da questi microfoni, perché sabato 11 ottobre al Teatro Fontana Radio Popolare presenta Quelli che è il 75, storie, suoni e racconti di un anno straordinario. Il 75 è l'anno che ha visto moltissimi eventi, moltissimi accadimenti, ma anche l'anno in cui il 24 dicembre viene registrata la testata giornalistica Radio Popolare. Sarà dunque sabato 11 ottobre il momento in cui alle ore 21 al Teatro Carcano Radio Popolare inviterà ascoltatori e ascoltatrici a una serata speciale per parlare di tante cose, dall'assassinio di Pierpaolo Pasolini alla supernova delle radio libere, da Vivienne Westwood a Malcolm McLaren, dall'epopea di Fantozzi, la nascita del Leon Cavallo, insomma moltissime cose. Sul palco ci saranno tanti ospiti a narrare con noi, l'ingresso costa 10 euro, bisogna prenotarsi sul sito del Carcano, ma anche attraverso il sito di Radio Popolare trovate questo, che è uno dei primi eventi in cui cominciamo a parlare dei nostri primi 50 anni. Ma adesso è il momento di una rubrica che, come sempre, chiude la puntata del lunedì.
Bentornati a Giallo Crovi. Oggi voglio raccontarvi di uno scrittore del 600 che ha influenzato uno scrittore del 900. Si chiama Alonso de Contreras e finalmente vengono pubblicate in italiano le sue Avventure del Capitano de Contreras. Si tratta di un libro appena pubblicato da Longanesi e la prefazione è di Arturo Pérez Reverte, che a de Contreras si è ispirato per le avventure del Capitano alla Triste. È un diario di un mercenario e avventuriero scritto in presa diretta nel 1630 in una delle sue fermate in Italia, perché De Contreras ha girato il mondo, ha conosciuto persone, ha svaligiato fregate, ha rubato bottini di guerra, ha combattuto in prima linea come mercenario. Questa edizione dedicata a De Contreras è curata da Marco Cicala, ma adesso vorrei raccontarvi una sua avventura, ovvero quando recuperò in qualche modo il prete di Antipalea. Arrivai all'isolotto con le armi pronte e l'artiglieria in ordine. Trovai la fregata che aveva issato la bandiera con l'immagine di Nostra Signora. Era una fregata piuttosto piccola, di 9 banchi, con 20 persone a bordo. Ordinai al suo capitano di venire subito a bordo della mia fregata e gli obbedì. Gli domandai dove si era armato ed egli mi rispose a Messina. Gli chiesi la patente, quella di corsa, e me la diede, ma mi accorsi subito che era falsa. Feci allora salire a bordo della mia fregata metà della sua gente, gli ammanettai tutti e mandai a bordo della sua fregata altrettanti uomini miei. Cominciarono allora a lamentarsi, dicendo che loro non avevano colpa, che Giacomo Panaro, così si chiamava il capitano, li aveva tratti in inganno, dicendo di avere la licenza del viceré e che ora non volevano più saperne di lui e che invece erano disposti a seguirmi anche in capo al mondo, che essi erano ben lontani dal pensare che gli voleva far prigioniero il prete e che quando avevano visto entrare nel porto la mia fregata, il capitano aveva tentato di fuggire insieme col prete e che essi glielo avevano impedito. Tanto dissero, insomma, che alla fine decisi di togliere loro le manette e sbarcai il capitano sull'isolotto, nudo e senza viveri, affinché lì potesse espiare il suo peccato, morendo di fame. Partì con le due fregate quando rientrai in porto, dove si era raccolta quasi tutta la popolazione, e sbarcai il sacerdote. A vederlo cominciarono a gridare e a mandarmi mille benedizioni, e quando poi seppero che avevo lasciato il capitano nudo sull'isola e senza cibo, mi chiesero in ginocchio che lo mandassi a prendere. Io però risposi che non mi seccassero, perché così si castigavano i ladroni, i nemici dei cristiani, e che ringraziassero me per quello che avevo fatto. Perché? Perché non avevo deciso di impiccarlo. Questo è un piccolo racconto che vi ho letto del capitano De Contreras, un grande pirata, corsaro, avventuriero, mercenario, che ha ispirato il capitano alla triste del nostro Arturo Pérez Reverte. E quindi il libro con il quale potrete viaggiare e prendere anche voi la vostra patente di corsa, quella vera, non quella finta che sosteneva di avere il capitano della fregata sulla quale sale De Contreras, il libro è Avventure del capitano De Contreras, con prefazione di Arturo Pérez Reverte e introduzione di Marco Cicala, pubblicato da Longanesi. Buona avventura a tutti.
E grazie come sempre a Luca Crovi che cura la nostra rubrica Giallo Crovi, e di giallo e noir ne stanno uscendo tanti, come è un classico, insomma, in autunno parleremo spesso ai microfoni di Cult nei prossimi giorni. Intanto io vi ricordo che questa sera va in onda Il Suggeritore, ancora una volta in formato magazine, per raccontarvi l'inizio a questo punto di tutte le stagioni. Sentite che ve ne parliamo anche a Cult. Insomma, tutte non riusciamo, ma un po' ve le raccontiamo. Oggi alle 21.30, l'orario che da qualche anno serve Il Suggeritore, e comincio a dirvi che tenetevi liberi il prossimo lunedì 13, vi dico solo una parola: stand-up comedy, ma stand-up comedy for Gaza. Poi vi spiego tutto, perché la cosa ha tutta una serie di risvolti e di significati e anche di lati da raccontare, però io intanto vi dico, tenetevi liberi il prossimo lunedì 13 ottobre, la sera alle 21.30, vi vogliamo tutti qua, tutti e tutte. Un saluto da Ira Rubini, adesso ci sono le notizie, ciao ciao.